Zitto prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi ma no, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male.
Aio. Tutti lo conosciamo, tutti o quasi lo detestiamo, ma tutti, in un senso o nell'altro, ne abbiamo bisogno. Perché? Perché l'aglio contiene allile, che è un'essenza solforata volatile, la quale contiene a sua volta l'allicina, che, come è noto, possiede forti proprietà battericide e in un certo senso potrebbe essere considerata uno dei primi antibiotici naturali. Vedete bene che madre natura le cose le ha fatte bene. Non solo, ma l'aglio contiene anche zolfo, iodio, silice, i quali ne fanno uno straordinario disinfettante, specialmente per i polmoni. Lo sapevate? Ricercatori americani hanno scoperto che nell'aglio una virtù formidabile è anticancerogena. Un biologo, dopo diverse ricerche, ha potuto stabilire che il cancro risulta sconosciuto o quasi presso quei popoli che fanno largo uso di questi bulbi. E cita a questo riguardo i cinesi, i serbi e i francesi della Provenza, che ne sono da tempo i più grandi consumatori. Come spiegare tutto questo? Probabilmente in alcune funzioni inibitrici dell'allium nella formazione delle neoplasie. Né le proprietà dell'aglio si fermano qua. Grazie alle sue proprietà di incentivare la secrezione del succo gastrico e di sollecitare le pareti dello stomaco, l'aglio è insieme un aperitivo e un digestivo. Direte, digestivo? Come? Con quell'odore che ti rimane appiccicato in bocca? Non è vero niente, ci dice il Dexterate. Se il vostro stomaco non tollera con simpatia, ciò significa che non avete sufficientemente masticato e insalivato. Va bene, direte, ma come dobbiamo fare per masticare sufficientemente e altrettanto insalivare? Risponde il nostro autore. Masticate, masticate e masticate. In quanto all'insalivazione, prendete prima del pasto un po' d'acqua contenente argilla. L'aglio ha ancora altre proprietà, quella di sciogliere i cristalli di acido urico, di evitare l'indurimento delle arterie, di stimolare il cuore, di depurare il sangue, di facilitare la circolazione, di equilibrare la pressione arteriosa, di liquidare i vermi. Sapete, a volte basta fare una collana di aglio e appenderla al collo del bambino per fargli scomparire i parassiti che alloggiano nel suo intestino. Risulta che nelle campagne della Francia del Sud i contadini si servano di vere e proprie supposte di aglio che introducono nel sederino dei bambini, naturalmente come vermifugo. Persino la sordità, quando è di origine reumatica, è curata con l'aglio. Un tampone di ovatta imbevuto di succo d'aglio appena spremuto nell'orecchio. Non c'è dubbio che il miglior uso che si può fare dell'aglio è quello di introdurlo in tutti i pasti, se possibile crudo. Cotto, come sapete, è praticamente devitalizzato. Quale merendina più salutare della crosta di pane sulla quale avete grattugiato un po' di quel sacrosanto bulbo? In gastronomia gli impieghi dell'aglio sono numerosi. Sappiate che le teste d'aglio sono buonissime quando sono cotte sotto la cenere. Le foglie tritate si possono mischiare come cipolline in diverse specie di insalate, così come sulle carni alla griglia. È l'ora dei funghi? Ricordatevi del condimento per eccellenza, appunto l'aglio. È noto che nel Medioevo era molto comune una salsa popolare, l'agliata, che si otteneva pestando aglio, mandorle, noci e il tutto sciogliendo nel brodo. Fate indorare nell'olio d'oliva 5 o 6 spicchi d'aglio, tritati ma non troppo fini. Versatevi sopra un litro d'acqua, portate a ebollizione per qualche minuto. Spegnete il fuoco, rompete due uova e gettate l'albume nella minestra, poi gettatevi il tuorlo. salate, pepate, insomma, stiamo dandovi la ricetta di un piatto francese, il Touraine all'aglio, la cosiddetta zuppa del povero.
Prima ragazza che ho baciato sapeva d'aglio. Eravamo in un capanno, alle Good, a quell'ora d'estate in cui i grandi fanno la siesta. Quell'anno, quello dei miei 15 anni, ho imparato a amare l'aglio. Il suo odore nella bocca, il suo sapore sulla lingua, e l'ebbrezza dei baci, del piacere. Poi venne la felicità del pane sfregato con l'aglio e del corpo speziato delle donne. Da quel momento l'aglio troneggia nella mia cucina, malgrado la sua cattiva fama, perché l'aglio, l'avrete capito, fa parte del gusto di vivere. È lui, solo lui, che apre le porte a tutti i sapori, sa accoglierli. Cucinare, mangiare, vuol dire questo, accogliere. Gli amori, gli amici, i figli, i nipoti. Intorno alla tavola nessuno escluso. Si sgusciano fave, fagioli bianchi o rossi, si tagliano melanzane, zucchine, peperoni verdi, rossi e gialli, si puliscono i pesci, si lavano polipi, calamari e seppie, si disossano conigli, si mettono a marinare carni rosse. Orate al finocchio, aioli, si vede ratatouille, bouillabaisse, zuppa di basilico, paella, carciofi in tegame, merluzzo con cipolla e salsa alle erbe. I piatti nascono in amicizia, nel piacere di stare insieme, fra risate e parole senza freno. E la casa si scopre piena di profumi intensi, un sentore selvaggio e volgare. Perché è chiaro, cucinare con l'aglio è un oltraggio culinario, un oltraggio al buon gusto. È nel modo di maneggiare l'aglio che i mondi si separano, più profondamente di quanto possiate immaginare. Niente, infatti, si accorda all'aglio meglio del vino, di preferenza rosso. In particolare il Bandol, proveniente dal favoloso vitigno di Mourvèdre. Vini generosi, eleganti, robusti, grassi e aromatici. A ogni boccone, vino e aglio spingono l'oltraggio fino al limite. Là, dove il palato non riesce a far fronte a così tante sollecitazioni, come l'ebbrezza di un primo bacio. Quindi, dico io, contro tutti i vampiri succhiasangue che ci rubano le energie, ci svuotano il cervello e ci prosciugano il cuore, mangiate aglio, bevete vino. Questa è la vita. Perché, per parafrasare lo scrittore Jim Harrison, senza l'aglio e il vino, continuare per la nostra strada in questa vita può essere davvero dura.
Dalla famiglia delle Giliacee. Sui suoi connotati e sulla sua anagrafe sorvoliamo. Tutti, immaginiamo, lo conoscono, sia pure di vista. Sembra che il suo nome derivi dalla parola celtica Hall, che significa caldo, bruciante. Luogo di nascita? Secondo alcuni questa droga proviene dalla steppa dei Kirghisi, secondo altri, patria di origine sarebbe l'ardente Sicilia. Sorvoliamo anche sulle sue molteplici proprietà medicamentose, di cui abbiamo abbondantemente parlato altrove. Ricordiamo soltanto che i popoli che fanno abbondante uso d'aglio difficilmente si ammalano di cancro. Ricordiamo inoltre che l'aglio come alimento era usato dagli operai che lavoravano alla grande piramide di Gizeh sotto la quarta dinastia egiziana. Ricordiamo anche che nella medicina veterinaria l'aglio può essere utilizzato contro il meteorismo dei ruminanti, una testa d'aglio crudo pestato in mezzo al litro di latte freddo. Ricordiamo infine l'episodio dell'aceto dei quattro ladri, in cui coinvolta è anche la salvia. Detto questo, non sapremo più che cosa aggiungere.
Che soddisfazione, questo minestrone, tutto il circondario saprà. Come vivo io, non lo so neanch'io, ma se me lo dicono lo so, oh, che non sarà mai troppo asburgico farsi mandare apposta dall'esercito. Una minestra perfida come un'abitudine, roba di libidine e di solitudine. Ma scusa, dimmi, parlo arabo? Se non mi vuoi capire, dillo subito, che in un sonno torpido mi vorrei nascondere, roba di fuligine e di carta pecora. Non sans, pensaci tu. L'alta moda è amabile, qualche volta affabile, siamo andati in cimbali, lo so. Tu pensa a sorridere, che io penso a vendere, roba da cannibali, però ancheggiano manchen fanatiche, ancheggiano, si sporgono e poi sbandano, come consuetudine e beatitudine, forse fuori margine, fiancheggiando un argine. Non posso più, non posso più bearmici, posatele, posate adesso, allungami. Una domanda singola, come una foragine, roba da filippiche e forse da dialettiche. Sans, pensaci tu.
Menta. Il dottor Bertolet dice a proposito della menta: le fibre muscolari lisce del sistema gastrointestinale vengono eccitate dagli oli aromatici della menta, la quale diventa così un buon mezzo per combattere l'areofagia e il meteorismo. Noi diciamo che è inoltre un buono stimolante del sistema nervoso, calma le tossi, i vomiti incoercibili, calma le palpitazioni di origine nervosa e aiuta a digerire. In cucina viene unita a pietanze di carattere generalmente esotico, oppure ad agnelli, a zuppa di pomodoro o di zucca, o ancora alla purea di piselli, alle insalate dolci, alle salse che accompagnano la carne. La menta fresca, a differenza di quella fatta essiccare, si presenta meglio ad essere sminuzzata e tritata, non scricchiola nell'insalata. Se è estate, avete molto caldo, preparate una squisita e naturalmente rinfrescante crema di menta. Fate infondere per parecchi giorni 15 g di menta verde essiccata in un litro di acquavite. Aggiungete infine da 150 a 200 g di zucchero. Fatelo sciogliere e unite 15 gocce di essenza di menta piperita. lasciate riposare per molto tempo prima di usarla. Si ottiene lo sciroppo di menta aggiungendo ad una forte macerazione di menta verde o piperita 1800 g di zucchero per litro di liquido.
Amiamo la menta per il suo profumo. È la più popolare. Non appena dobbiamo citare una pianta profumata, è lei, solo lei che abbiamo in bocca. Il suo odore, ammettiamolo, anche se leggermente pepato, non stordisce, non dà alla testa. La sua grazia ci commuove e basta lasciar cadere qualche foglia in una teiera per essere quasi trasportati nel palazzo di Scheherazade. La menta agisce così, come un filtro d'amore. Direi perfino che apre le porte di quell'immaginario orientale in cui, come cantava Baudelaire, tutto è lusso, calma e voluttà. Forse è per questo che la menta viene usata così poco nella cucina occidentale, anche in quella meridionale. A causa della paura dei viaggi, che ci allontanano da Penelope più di quanto non ci riconducano a lei. Ma noi la menta la beviamo, mi direte voi. Permettetemi di sorridere. Quella che colora di verde l'acqua fresca delle vacanze ha dimenticato da un bel po' le sue origini, anche se, come pensano gli adolescenti, a berne troppa ci si innamora. Quella menta non ha effetti sugli esseri umani. Peraltro, non ho ancora conosciuto un uomo o una donna che dopo aver bevuto menta per tutta l'estate abbiano esclamato: alzati e vieni con me, rinunceremo al nostro potere regale per percorrere il vasto mondo, senza altro pensiero se non l'amore. Posso permettermi un consiglio? Seminate menta intorno a voi, menta della Corsica, per decorare i vostri viali con i suoi minuscoli fiori color malva. Menta citrata, con le sue foglie venate di rosso. Menta puleggio, i cui fiori, piccoli e rosa, nascono fra le lastre di pietra. Menta a foglie rotonde, con le sue foglie verde pallido picchiettate di crema e bianco. Menta verde, infine, nei vasetti sui davanzali delle finestre. Respirate i suoi profumi pepati. Scoprirete allora che ci sono sempre mille e una notte per i vostri sogni. E vi prenderete cura della menta come fosse la più bella delle amanti.
Dalla famiglia delle labiate. Ci sono diverse specie di menta. La menta acquatica si trova nei fossati e nei luoghi umidi. La menta rondifoglia, essa pure nei luoghi umidi. La menta silvestre, nelle siepi, nei campi e nei luoghi umidi. La menta verde, la menta puleggio, la menta campestre. Poi ci sono le mente coltivate, tra cui la menta piperita, eccetera. Delle erbe, la menta è senz'altro una delle più coltivate, utilizzate, sfruttate. Scrive il Liutagi. Si tratta dell'ultima delle grandi medicine di un tempo, principessa detronizzata e alla quale rimangono solo il nome e la grazia come tesori, e che deve solo il suo profumo se non è caduta nell'oblio. Nei paesi arabi, per esempio, mazzetti di menta portati nelle gerle degli asinelli profumano tutti i mercati. Arriva la menta e le mosche e le zanzare si mettono in fuga. Nei periodi di grande caldo non è raro vedere gli indigeni passeggiare con un succo di menta fresco in mano, nel quale affondano continuamente il naso. Scrive Meseguet: un profumo di tè alla menta emana dai palazzi di mosaico e dalle più semplici dimore. Cauta e saggia misura preventiva. Infatti in questi paesi, dove ancora le epidemie esplodono devastatrici, dove la calura alimenta e favorisce l'invasione dei microbi, la presenza della menta è una garanzia di protezione, perché la menta è un antisettico di prima qualità. Ricordate che in tempo di epidemia i medici del Medioevo erano soliti visitare gli appestati ben protetti dalla menta. Basti dire che una volta se ne bruciavano i fusti nei luoghi impestati dalle pulci. In quanto alla menta puleggio, diremo che quest'erba era molto usata un tempo nelle cerimonie. Il suo profumo propiziatorio era ricercato. Ci sarebbe da dire qualcosa sulle mente coltivate. Tra queste spicca la menta piperita, pianta considerata come un incrocio tra la menta acquatica e la menta verde. Fatto curioso, la menta piperita ha un profumo intenso che provoca sulla lingua, quando è masticata, una strana sensazione di bruciore, seguita poi da un'altra sensazione di freddo. Sempre in tema di menta piperita, dovete sapere che il Giappone ne coltiva una sottospecie che contiene il 92% di mentolo. Si capisce come questo paese sia diventato il principale produttore mondiale di questa sostanza. Però badate, occorre circa una tonnellata di menta fresca per ottenere sì e no 2 kg di essenza. Non dimentichiamo infine la menta verde. Vive ben coltivata in molti giardini, dove esala un profumo dolce e seducente. La menta verde vive anche in libertà, nei luoghi umidi delle montagne, dove cresce spontaneamente e dove vive felice. Detto di passata, la menta verde è la grande preferita degli americani, che la chiamano col nome di spearmint. E per terminare, alcune curiosità di colore. Sapevate che la menta impedisce al latte di cagliare? Sapevate che il latte di mucca che ha brucato la menta è squalificato per la fabbricazione del formaggio? Sapevate che basta strofinare le mele col succo fresco di questa pianticella per impedire loro di marcire? Sapevate che per trattenere i piccioni a casa loro basta ungere gli ingressi delle piccionaie? E infine, nota di magia. Abbiamo letto in qualche libro che per guarire un malato affetto da febbre basta recarsi per 3 giorni consecutivi, prima di levarle il sole, presso una pianta di menta, deponendovi intorno del pane, oppure del sale, oppure del vino, oppure del pepe, e salutando con effusione la pianta, comunicarle che si sarebbe essiccata con l'arrivo della febbre su di essa. La leggenda dice che dopo questo rito la menta si essiccava e il malato contemporaneamente guariva. Sapevate che i topi non sopportano l'odore di menta? Alcune piante in vaso, collocate nei luoghi infestati, allontaneranno i roditori.
Thank you.
Basilico. Il re dei condimenti, considerato tale dai genovesi e dai liguri in generale per quella gustosa salsetta da loro chiamata pesto. Tra l'altro, un ottimo sedativo, facilita la digestione, frena il vomito incoercibile e grazie al suo gradevole profumo viene sfruttato anche in profumeria. È camerata del pomodoro, dell'insalata e si comporta altrettanto bene in compagnia del pesce bollito e in tutte le zuppe di legumi. Segnaliamo un piatto caratteristico, frittata al basilico. Volete provare? Tagliate finemente con le forbici qualche foglia di basilico, sbattete un uovo con sale, pepe e formaggio, unite il basilico e fate cuocere, rimestando a bagnomaria. Come saprete, il basilico è un odore, il che vuol dire che viene usato soprattutto per aromatizzare il piatto. A parte queste virtù, potrete servirvi del basilico per risolvere alcuni problemini di famiglia. Ci rivolgiamo a voi, spose e madri. Avete il marito un po' nervoso? Ebbene, cuocetegli un'anatra al basilico. Qualche foglia all'interno del pollame assicurerà la perfetta digeribilità del vostro consorte e anche un certo relax. Avete il vostro bambino che dorme male? Soffre di angosce? Frigna durante la notte? Una buona zuppa al basilico. Dovete sapere che il basilico, un tempo, era prescritto per le epilessie e le smanie di origine nervosa.
Sono cresciuto in mezzo al profumo del basilico, come tutti i bambini del sud. Mia madre, quando tornava dal mercato, ne portava due o tre vasetti che sistemava sul davanzale della finestra di cucina. Quello era il posto del basilico. All'ombra delle persiane, accostate fin dalla primavera. Dopo ho saputo che il suo odore tiene lontano gli insetti. Ho saputo tante altre cose dopo. Per esempio, che fino alla rivoluzione il basilico era una pianta regale. Poteva essere colto solo con una roncola d'oro e solo da una persona di rango elevato. Ma immagino che i plebei non abbiano atteso l'anno 1 della Repubblica per sminuzzarne le foglie sui loro piatti. Il buon gusto e i buoni odori sono cose che si acquisiscono d'istinto. E il basilico, quando lo hai annusato una volta, non puoi più farne a meno. Almeno per me è così. Non sento il suo profumo in casa e già mi manca. All'arrivo dei primi pomodori ho bisogno di lui. Qualche goccia di olio d'oliva sui pomodori rossissimi, due o tre foglie sminuzzate sopra, un pezzo di pane del giorno prima sfregato con l'aglio, e cominciano le danze per le vostre papille. Non conosco piacere più semplice, il primo, quello regalato dal basilico. Gli altri vi danneranno. Così come, terminato il pranzo, chiudere le persiane sulla calura del pomeriggio, dopo aver pensato al vaso di basilico sul davanzale della finestra in camera da letto. Nell'ombra profumata della stanza, allora, la vita diventa più semplice, come il piacere di amare. Non temete, l'abuso di basilico e l'abuso d'amore non nuociono alla salute.
Dalla famiglia delle labiate. La raccolta di questa pianta erbacea era accompagnata un tempo da un rituale tutto particolare. L'erborista doveva innanzitutto purificare la sua mano destra, considerata profanatrice, aspergendola con un ramo di quercia con l'acqua di tre fonti diverse. Doveva poi indossare vesti pulite e tenersi lontano dagli esseri impuri, e in modo particolare dalle donne in periodo mestruale. Siamo di fronte a un'erba che dovrebbe essere molto nota e quindi facilmente riconosciuta dalle massaie. Diamo qui comunque alcuni segni caratteristici. Foglie lanceolate, color verde, molto aromatiche. Fiori bianchi o rosei, la cui corolla rappresenta un carattere sicuro per la sua individuazione. Il basilico si presenta in cespi di media taglia, dai 20 ai 40 cm. Non ha problemi di crescita, cresce con relativa facilità anche in vaso. Per seccarlo è necessario coltivarne una discreta quantità. Si raccolgono le sommità fiorite e le foglie in luglio e agosto. Per quanto riguarda la semina, periodo consigliabile da marzo ad aprile. Nessuna particolare cura, soltanto una buona terra leggera e soprattutto buona esposizione. Nel giardino lo si pianta in file distanti una cinquantina di centimetri, 30 centimetri fra una pianta e l'altra. Lo sapevate che il basilico è originario dell'India? Sapevate che il basilico in un vaso alla finestra ha la facoltà di scacciare le zanzare? Sapevate che è un ottimo ingrediente per aromatizzare l'acqua in cui ci si fa il bagno? Sapevate che le proprietà miracolose di questa pianta, che sin dall'antichità Plinio lo raccomandava agli epilettici? E infine, sapevate? Sono gli specialisti in oroscopia che ci danno la notizia. Dunque, il basilico sarebbe soggetto all'influsso di Marte, il che spiega perché emani un influsso dinamico e un'eventualità sgradevole predisponga facilmente alla collera. Dicono sempre gli stessi occultisti che il basilico può essere causa di fenomeni fisici spiacevoli legati al sistema vagosimpatico.
Danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Thank you.
Le letture sono tratte da un erbario un po' particolare che si chiama Le erbe nostre amiche, con testo di Daniele Manta e Diego Semolli.
E gli altri sono tratti dal libro Aglio, menta e basilico, Marsiglia, il noir e il Mediterraneo di Jean-Claude Izzot.
Mm-hmm.